Allora, ovviamente c'era un titolo, un messaggio, perché il titolo normalmente inquadra anche un pochettino quello che il messaggio vuole dire, e il titolo che ho dato a questo messaggio è "Qualcuno crede in te". Dillo alla persona vicino, qualcuno crede in te. Ma dillo, qualcuno crede in te. Tanto che normalmente quando attraversiamo dei momenti di depressione, pensiamo veramente che non avere nessuno a fianco che crede in noi, neanche a Dio a volte, no? Pensiamo così talmente presi da noi stessi che pensiamo di essere soli o abbandonati. E invece la buona notizia è quest'oggi che qualcuno crede in te. E con questo voglio iniziare dicendo che io ringrazio il Signore perché innanzitutto è Lui che ha creduto in me, ha creduto in mia moglie, e non dimentichiamolo, però per il Signore si serve anche di metterci persone a fianco che credono in noi. E io devo ringraziare il Signore, ho già detto mia moglie tutto, anzi possiamo già alzarci, pregare a darci, no, sto scherzando, ma voglio testimoniare che ringrazio il Signore per le ziatine, i cugini, eccetera, perché loro hanno creduto in noi. Nonostante fossimo tanto sbullonati, non che avessimo delle vite da disperati, ma proprio ci voleva tanta fede nel credere che il Signore potesse cambiare la nostra vita. E loro ci hanno creduto, ci hanno pregato, quando ancora noi non ci pensavamo nemmeno, e grazie alla loro fede, alla loro preghiera, e grazie proprio al fatto che hanno creduto in noi, come tante altre persone, poi il Signore ha messo al nostro fianco di mia moglie, e questo è successo 30 anni fa, proprio, è successo per caso di Giacomo e Maura, però è stato un frutto di preghiera, capite, di perseveranza. 30 anni fa il Signore veramente si è servito di loro per farci accettare Gesù, però vedete, loro hanno creduto in noi, nonostante fossimo tanto sbullonati, però dico sì, il Signore può fare grandi cose in questi ragazzi, perché allora eravamo ragazzi, e quindi questo è possibile, e ci hanno creduto anche loro. E quindi questo è un po' il tema anche del messaggio, perché credo, ho condiviso anche ieri con il vostro pastore, dico, ho questo nel cuore, in questo periodo il Signore mi sta mettendo proprio questo nel cuore. Il fatto che c'è qualcuno che crede in noi. Ma usa dire amen.
Amen.
Volevo saperlo. Ok. Qualcuno crede in voi.
Amen.
Ok. Ottimo. Ora, sono tanti anni che siamo nella fede, tanto pochi dal punto di vista. Sì. Però, sapete, succede una cosa. Che col passare degli anni, i primi anni che tu hai fede, cammini nella fede, sei così preso da imparare, cercare, conoscere cose nuove, no? E questo è buono che rimanga questa attitudine, sia ben inteso. Però, quindi vai da qualunque parte, ti dicono che lo Spirito Santo ha fatto una cosa meravigliosa a Toronto, prendi l'aereo, parti e vai a Toronto. Vai, o Toronto, Milano, tutti così. Quindi è bello perché c'è questa sete, questo entusiasmo, questa voglia di conoscere, ti fa fare le cose pazze, no? A volte. Poi col passare degli anni, e questo non so, forse chiedo una conferma a chi è un po' più avanti negli anni di fede, avviene questo, che man mano che vai avanti hai sempre il desiderio di conoscere, imparare, però a volte viene da dire, vabbè, ma poi la sostanza, cioè quello che conta veramente, cos'è? Perché è bellissimo conoscere, ci mancherebbe altro, non sto dicendo questo. Però poi a volte ti rendi conto che ti perdi in cose superficiali e dimentichi la sostanza. E quindi perché vi sto dicendo tutto questo? Perché scremando, è chiaro che la parola di Dio è tutta importante, tutta ci parla. Ma se dovessi scremare, dico ok, tiro fuori due versetti che per me sono importanti. Se ben inteso, questo non esclude altri, però voglio condividere con questo in questo cammino, e quindi vi invito a prendere la parola di Dio. Non so se anche qua la parola di Dio consiste nella Bibbia, poi io vedo gente che tira fuori cellulari, cose, non capisco se mandano messaggini, poi faccio col dito, ehi, cosa stai facendo? pastore, sto leggendo la Bibbia.
Ah, va bene, tanto non ci vedo da qua laggiù, quindi, no, quindi che siate nel foglio che siate, guardate che applicate la Bibbia nel Vangelo secondo Giovanni. Ed ecco, questo è un versetto che è un rema per me, per mia moglie, e rimane uno dei capisaldi che mi fa andare avanti. Non voglio dimenticare questo. Ed è nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, vogliamo leggere il versetto 34-35. Ci siamo? Allora, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni e gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ecco, io col passare degli anni, ripeto, senza togliere nulla agli altri versetti della parola di Dio, se è ben inteso, però poi proprio il nocciolo di tutto, io credo che sia questo. Perché in realtà, se tutto il resto diventa importante, ma viene a mancare questo, cioè quell'amore fra di noi, come Lui ci ha amato, vi do un nuovo comandamento: amatevi come io, gli uni gli altri come io vi ho amato. E soprattutto da quello che ci dicono che siamo discepoli, no? Non dalla Bibbia sotto il braccio, non dalla croce fissa appeso, ma da quello. Ebbene, io credo che questa sia la grande sfida. E poi come pastore devo anche dirlo, perché poi come cura pastorale, ah ecco, apro una parentesi, noi veniamo appunto, la chiesa è a Lavagna, in provincia di Genova. Comunque, se volete qualche altra notizia in più, non sto adesso a dire della chiesa, abbiamo un sito che c'è www.pdgtiguglio.com, quindi quello eventualmente, se volete capire quello lì da dove è venuto, fate questo sito e capite la realtà in provincia di Genova, la chiesa. Quindi al di là di quello, io credo che come pastore di una comunità, ti rendi conto che poi perdi, dedichi il 90% delle consulenze per l'incapacità di relazionarci con gli altri. Comprendete? Questo è il dramma. Questo è il dramma. Abbiamo incapacità di relazionarci. E questo, ecco perché mi piace questo versetto. Vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli altri come io vi ho amato. Questa è la sfida, io la trovo una sfida entusiasmante, la trovo una sfida meravigliosa, grande questo. E perché? Perché tante volte ho la sensazione che le chiese diventino dei club, sicuramente questo non è il vostro problema, quindi, ma diventino dei club dove ci troviamo bene, assieme, veniamo qua, però poi si ripresentano le stesse dinamiche che poi sono fuori. E io credo che veramente, vi voglio dire sinceramente, lo dico alla chiesa da dove vengo, se io devo ritrovare le stesse dinamiche in chiesa, fuori, cioè le stesse dinamiche di fuori, in chiesa, vi voglio dire sinceramente, ci sono altri tipi di associazioni molto più interessanti, più divertenti che vengono in chiesa. Per esempio, a me piace camminare, quindi la domenica mattina prenderei, andrei a camminare, fare una bella camminata, no? Ginocchio permettendo, e... perché se è per vivere le stesse dinamiche che sono là fuori, qua, no. Però il Signore è bello, questa è la sfida, e questo io credo, ecco, quello che ci distingue da qualsiasi altro tipo di riunione che ci possa essere. La sfida veramente di amarci come Lui ci ama. Come Lui ci ama. E Lui dice: da questo vi riconosceranno, che siete discepoli, miei discepoli. Da come li amate, lui gli altri. Questa è la sfida, questa la trovo una sfida entusiasmante. Veramente, dove allora capisci, no? Quando la Bibbia legge: sopportatevi gli uni gli altri, perdonatevi, sostenetevi, eccetera. E allora io credo che questo sia, dicevo, tutto questo discorso è partito dal fatto di dire dall'inizio, cioè dico, cos'è realmente importante? Io credo che questa sia la grande sfida come cristiani: amarci come Lui ci ama, amare il mondo come Lui l'ha amato. Amen?
Amen.
Questo sia, credo che sia veramente la sfida. E quindi è chiaro, e c'è anche da dire che amarci come Lui ci ama, dobbiamo fare confessione di peccati tutti i giorni, perché solo Lui ci può rendere capaci di fare questo. Allora io dico sempre, c'è una santa insoddisfazione. Io dico sempre, l'altra volta è venuto un fratello nuovo che è nella chiesa, e allora l'ho subito, l'ho un po' usato, no? L'ho avvicinato e gli ho detto: è colpa di essere tu quel fratello. L'ho avvicinato e gli ho detto: senti, tu sei finito in una chiesa di scontenti. E lui mi ha guardato un po' così, no? Come? Dico sì, perché noi siamo contenti, ma non ci accontentiamo, perché c'è di più. Siamo scontenti, siamo contenti, ma non ci accontentiamo, perché c'è di più. Possiamo fare di più. Perché se lo scopo è amarci come Lui ci ama, come ci ha amato. Amen. Quindi, infatti, lui è un po' barcollato, questo poi si è ripreso, ha capito cosa. Ora, parlare dell'amore di Dio, amarci come Dio ci ha amato, hai detto tutto e hai detto niente. Giusto? Cioè, nel senso che l'amore di Dio, l'amore come Gesù ci ha amato, è talmente ampio, ha così tante sfaccettature. E io questa mattina vorrei mettere l'accento proprio su un aspetto di questo tipo di amore che Gesù ha per noi. Ed è proprio il fatto che lui, il suo tipo d'amore è stato un tipo di amore che ha creduto in te e in me. Lo ripeto, l'amore di Dio si è manifestato in mille modi, no? Si manifesta in mille modi l'amore di Gesù. Questa mattina vorrei vedere un aspetto che tante volte è trascurato nella Chiesa, ma che è importantissimo. È proprio l'aspetto che una modalità di amarci è proprio quello del fatto di credere in te e in me. E noi, se siamo chiamati ad amare come Lui ci ama, siamo chiamati a credere a quella persona che il Signore ci mette a fianco. Amen? E lo stesso sapere che siamo circondati da persone che credono in noi. Però adesso lo sviluppiamo l'argomento. Voglio solo dirvi una cosa, per confermare quello che sto dicendo con la parola di Dio, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 16, cosa c'è? Un versetto che conosciamo a memoria. Non siete voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi. Quindi questo ti fa capire che non sei, noi tante volte mettiamo l'accento sul fatto del credere, no? Enfatizziamo il fatto del credere, devi credere. È sbagliato o giusto? Potete far rispondere. È sbagliato o giusto? È giusto? Ok, bene. Ok. Allora, è giusto. E infatti noi incoraggiamo, no? Incoraggiamo come dal pulpito, con i fratelli, con le persone che stanno vicino, devi credere, devi credere, devi credere. Però voglio dire una cosa. Come enfatizziamo su questo, dobbiamo dimenticare che è molto più importante enfatizzare il fatto che c'è qualcuno che ha creduto in te. C'è qualcuno che ha creduto in te. Infatti Gesù ti dice, guarda che non sei tu che hai scelto me, ma sono io che ho scelto te. Io ho creduto in te. Io ho dato la vita sopra la croce per te. Amen. Io ho versato quel sangue perché io ho creduto in te. Tu hai detto quel tuo piccolo sì, io e te abbiamo detto quel piccolo sì a quel suo grande sì. Lui ha creduto in noi. Quando io penso 2000 anni fa lui ha dato la sua vita per me, che non ero neanche nato, ha creduto in noi, in me e in te. Ora questo è importante perché ho letto una frase nell'Araldo Apostolico, si chiama il giornalino, giusto? Una frase, l'ultimo numero che è arrivato, che è stata, non è un versetto biblico, ma io una frase che l'ho ricevuta come un rema e mi ha fatto riflettere, e voglio invitare anche voi a riflettere su questo. Questo pastore che ha fatto questo articolo, ha scritto questo articolo, a un certo punto ha scritto una frase che mi è stata detta e che mi ha fatto tanto riflettere, è questa. Le persone, ascoltatemi, questa è la frase. Dì alla persona fianco a te, stai attento. Stai attento. Ok. Faccio come pastore Mike, chi dorme dica a me. Qualcuno lo dice sempre a me. Allora, la frase è questa. Le persone che più hanno influenzato la mia vita non sono quelle in cui ho creduto, ma sono le persone che hanno creduto in me. Lo faccio al presente: le persone che influenzano di più la tua vita non sono quelle in cui credi, ma sono quelle che hanno creduto in te. Che bello! Riflettete un attimino, pensateci un attimino, fermiamoci un attimo, sera, pausa, e rifletti un attimino e scoprirai che la tua vita è stata influenzata, le persone che hanno influenzato la tua vita non sono state a volte quelle anche in cui hai creduto tu. Ma tante volte abbiamo ricevuto delusioni, vero? No, solo io, ok, va bene. No, ma io mi trasferisco a Bologna, perché vedo che qui siete felici, contenti, sarà la salsedine in Liguria. E, però se ci riflettete un attimino, le persone che veramente hanno influenzato e influenzano la nostra vita, a partire da Gesù chiaramente, sono quelle che credono. Pensa ai genitori. E poi via via. Pensa a quel povero pastore che ti deve sopportare. Che nonostante tu gliene combini tutti i colori. Ho sentito la predicazione di domenica del pastore. Era capre o pecore? Vero, era questo il titolo? Mi è piaciuta. Bella. E diceva, mi ricordo la predicazione, che ha detto: la differenza qual è? Che se tu hai delle pecore, il pastore sta davanti e le pecore ascoltano la voce, ok? Se invece sono capre, il pastore sta dietro e ti prende a bastonata, sassata, giusto? Mi sembra che era questo il concetto. Qua sicuramente abbiamo solo pecore, quindi non. Però anche ammesso ci fosse qualche capra, ma non lo, sicuramente non è. Però ti voglio dire una cosa: capro o pecora che tu sia, quel pastore si prende cura di te, quel pastore crede in te, quel pastore ha una visione per te, quel pastore ti vuole portare in una direzione. Amen. Vedete quanto è importante? E il Signore ci mette a fianco persone che credono in noi. Io trovo sconvolgente, guardate, siamo in un'epoca adesso quando noi ci siamo. Poi vi dico già, quando dico sto finendo ci sono altre mezz'ora, quindi è che è tipico del pastore invece, questa frase, no? Concludendo, ecco, vedo che mia figlia mi fa sempre, altra mezz'ora, dai. Allora, io mi ricordo quando siamo convertiti e non c'erano i mezzi tipo internet, tutto quello che c'è adesso, noi per ricevere dell'insegnamento o qualcosa, o compravi dei libri fuori, oppure aspettavi il pastore che veniva da fuori, prendevi dalle sue labbra. Poi mi ricordo che facevamo venire le audiocassette, no? Noi facevamo venire da Palermo le audiocassette con le predicazioni, quando arrivava sto pacco, quel postino che arrivava con sto pacco, ah che bello, ne sentivo tre o quattro una dietro l'altra di seguito, no? Capendoci qualcosa forse. E ora è tutto cambiato, ora con internet, a volte sono le pecore che insegnano al pastore, no? Perché tu schiacci, cerchi, hai il mondo a disposizione. E questo è buono, gloria a Dio, che c'è veramente molto a disposizione, bisogna usarlo con saggezza, con sapienza, perché a volte vengono fuori dei minestroni, la metà basta. Però comunque, come tutte le cose, se le usi in maniera intelligente, sono una benedizione, ok? E quindi internet ti dà veramente la possibilità, poi se conosci un po' l'inglese o lo spagnolo, ti dà proprio la possibilità di ampliare la tua conoscenza, eccetera. Però io vedo, quindi gloria a Dio, una benedizione questa. E quindi tu hai, non è più la chiesa di 30 anni fa che le pecore dipendevano da te, da quello che gli davi a mangiare. Oggi le pecore se lo vanno a cercare da sole a mangiare. A volte è buono, a volte è dannoso, va bene. Però io vedo un grosso pericolo in tutto questo. E il pericolo è quello che, e qualcuno da noi c'è, che si pensi che questo sia più che sufficiente. Allora è importante, noi soprattutto come chiese evangeliche mettiamo l'accento sulla conoscenza, vero? È vero? Sì, ok. Ora è importantissima la conoscenza, conoscete la verità vi renderà liberi, eccetera, eccetera, eccetera. Però io voglio dire, no, tutto questo è spaventoso, questo qua di internet, eccetera, perché in realtà tu pensi che sia sufficiente la conoscenza e pensi di poter fare a meno nella tua vita di qualcuno che crede. Questo fratello che ha scritto l'articolo parlava di paternità. Di paternità. Quanto c'è bisogno di una paternità. Però non è questo l'argomento che voglio trattare. Però vedete, il discorso che io sento forte è che noi, tu e io, abbiamo bisogno di persone che credono in noi. E il Signore ti ha circondato di persone che credono in te. A partire da Gesù e da quelle persone, dal pastore, dal fratello che ti ha fatto fare la preghiera di salvezza, eccetera. Questi fratelli hanno una visione per te che tu non hai. e ti accompagnano in questo cammino, comprendete? Ok? Ora, io credo veramente che ognuno di noi è circondato, sia circondato da persone che credono in te. Tu frequenti una comunità, ci sarà qualcuno forse che quel giorno ti ha fatto la preghiera di salvezza, è perché credeva in te. Avete dei pastori meravigliosi che credono in voi. Amen. E ora vi volevo dire, questa è solo l'introduzione del messaggio, perché adesso arriviamo al nocciolo. Poveri credenti liguri con questo pastore, cosa devono sopportare? Allora, prima di lasciarci, voglio veramente che scopriamo attraverso un passo biblico questo aspetto meraviglioso: com'è, che tipo di amore è quello che credete? E lo vediamo con Giovanni 11, che è un capitolo che conosciamo benissimo, si potrebbe anche non leggere, ma noi amiamo la parola, non lo leggeremo tutti, ma leggeremo alcuni versetti. C'è qualcuno che non ha mai sentito parlare della risurrezione di Lazzaro? Non ha mai sentito? Tutti avete sentito parlare almeno una volta della risurrezione di Lazzaro? Ok, vi siete salvati, allora non lo leggiamo più. Bastava una mano e si leggeva. Allora, Giovanni 11, voglio leggerlo insieme a voi perché vedremo alcuni punti, perché c'è l'insegnamento per comprendere il tipo di amore che credete. Questo sia per comprendere quando siamo circondati da persone che credono in noi, e nello stesso tempo noi siamo chiamati a credere in altre persone. Ok? Ora, velocemente, vedremo alcuni punti. Intanto, avete Giovanni 11, ce l'avete sotto mano? Così vedremo alcuni versetti, velocemente, alcuni punti. Come si manifesta l'amore di chi crede in te? Primo punto: chi crede in te ti ama e viene in tuo aiuto. Con internet questo non puoi farlo. Puoi ricevere un mi piace. Al massimo. Ma il versetto 3 di Giovanni 11, leggiamolo. Marta, Maria, Lazzaro, amati da Gesù. E allora cosa succede? Che al versetto 3 le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Colui che tu ami è malato. E al versetto 11 egli disse dunque queste cose, poi aggiunse: il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo. Allora il primo punto: chi crede in te ti ama e vieni in tuo aiuto. È chiaro che il nostro esempio è Gesù, che lo stiamo vedendo. Ma poi vedrai, tu guardi tutte le persone, riscontrerai in tutte quelle persone che il Signore ti ha messo intorno, che credono in te, vedrai questi attributi, li vedrai anche in quelle persone che il Signore mi ha messo a fianco a te. Quanto è importante la Chiesa. Voglio aprire una parentesi. L'altro giorno ho avuto una consulenza con una coppia della Chiesa che frequenta la Chiesa quando ne ha voglia. Nel senso che sicuramente il Signore sta facendo grandi cose nella loro vita, una coppia dove lui si drogava, eccetera, tutta una serie, e il Signore veramente ha fatto un miracolo, è andato in un centro di gioventù in missione giù in Sicilia, da Enos Noldi, veramente il Signore gli ha parlato, gloria a Dio, è tornato. State tante battaglie, come chiesa gli siamo stati vicini, eccetera, eccetera. E però poi loro hanno una concezione un po' di chiesa particolare, nel senso, una concezione di chiesa: io ho il mio Gesù. Avete mai sentito quelli che hanno il loro Gesù e non hanno bisogno della chiesa? Ah, io ho il mio Gesù. Avete conosciuto di quelli? Ah, io ho il mio Gesù. E allora io ho cercato di ricordarvi con amore che se fosse così come dice lui, dovremmo prendere il Nuovo Testamento e strapparne due terzi, perché tutto quello che ci dice l'Apostolo Paolo sull'importanza della Chiesa, l'importanza dei fratelli, la comunione fraterna, le relazioni, è chiaro. C'è il tuo Gesù, non ti relazioni con gli altri, fa tutto lui, no? E allora cosa voglio dire in questo? Che il Signore poi ti ama e viene in tuo aiuto. Io credo che a volte venga personalmente, credo anche questo, però ricordi che più delle volte lo fa proprio attraverso la sua chiesa. Come pastori, noi, io ieri per parlare con il pastore Giacomo, sapete, quando tu sei con un pastore, per dire una cosa di 5 minuti ce ne metti 35, ma sapete perché? Perché continua a suonare sempre il telefono. E tu inizi un discorso, ah scusa, sì. Ecco, dicevi, sì, ecco, ti volevo dire questo, sì, ecco. Poi telefonate, questa notte non ho sentito suonare il telefono, però poi ricevi le telefonate da ore più strane, eccetera. Insomma, via. Quindi il Signore si serve poi della Chiesa, dei fratelli, delle persone per starti vicino. E queste persone, a partire dal pastore, può essere anche il fratello, il capocelio, il capo riunione, cioè crede e ti ama. Ora, quindi, primo punto, andiamo un po' più veloci, se no veramente perdiamo troppo tempo. Primo punto, quindi, come si manifesta l'amore di chi crede in te? Ti ama e viene in tuo aiuto. Secondo punto, come si manifesta l'amore di chi crede in te? Chi crede in te soffre con te. Soffre con te. E vogliamo leggere il versetto 35, sempre di questo capitolo? Sapete che è il versetto più corto? Penso che sia il versetto più corto della Bibbia, no? Gesù pianse. Ecco, chi crede in te soffre con te. Perché voglio mettere l'accento su questo? Voglio mettere l'accento su questo perché c'è una serie di credenti che pensano che Gesù sia venuto solo per evitarti il dolore. Comprendete? Infatti, se leggiamo il versetto, andiamo avanti di qualche versetto, 1-2 mi sembra. Gesù pianse, dissero allora i giudei, vedi come l'amava. Alcuni riescono a comprendere la compassione di Gesù. Però c'è sempre qualcun altro invece, versetto 37, ma alcuni di loro dissero, non poteva costui che apre gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Ora ti voglio dire una cosa, se tu pensi che Gesù sia venuto solo per evitarti il dolore, non hai compreso l'amore di Gesù. Gesù è venuto, prima di tutto, per soffrire insieme a te. Chi ti ama e crede in te soffre insieme a te. E io credo che questo io per primo, con mia moglie, dobbiamo veramente fare mia colpa, perché a volte siamo così insensibili al dolore degli altri. Siamo chiusi così nel nostro io, no? Ma veramente quando tu quando qualcuno crede in te, ecco allora, a partire da Gesù chiaramente, ma che bello che soffre con te. Allora ti ritrovi a piangere insieme a quella persona. Io mi ricordo tanti anni fa, lo voglio dire pubblicamente qui, abbiamo il pastore Ruben, io mi ricordo, mi viene ancora a piangere adesso, che eravamo in cucina in un momento particolare della nostra vita, di scelte, di decisioni. Il pastore Ruben con sua moglie sono venuti a trovarci, sono stati con noi. Io mi ricordo che piangevamo io e mia moglie, così combattuti in quel momento. Loro ci sono stati così vicino. Hanno pianto con noi, hanno sofferto con noi. Alleluia, questo è l'amore di chi crede in te. Perché in quel momento anche loro avevano tutta quella potenzialità, quella visione che Gesù aveva sulla nostra vita. Chi crede in te soffre con te. Poi farà di tutto affinché il tuo dolore passi dalle oltre. Ma sono cose che non si dimenticano. Sono cose che non si dimenticano. Non si dimenticano. Alleluia, andiamo avanti. Abbiamo detto allora ti ama e viene in tuo aiuto, soffre con te. E quindi è importante, questo aspetto lo ripeto, perché c'è qualcuno che quando si avvicina a Gesù si aspetta solo miracoli, e se non avviene il miracolo è pronto anche a rinnegare Gesù. Ti voglio dire che chi crede in te a partire da Gesù soffre con te. Però andiamo avanti, perché sappiamo tutti la storia della resurrezione. Forse resurrezione non è il termine corretto, anche se nella Bibbia troviamo resurrezione, ma sarebbe forse è più corretto dire ritornare in vita, perché poi Lazzaro è morto di nuovo, ok? Quando si intende resurrezione si intende ritornare alla vita eterna, ok? Poi, secondo aspetto, chi crede in te soffre con te, ma ti ama così tanto da non lasciarti come sei. La differenza fra un amico e fra uno che crede in te è proprio questo: l'amico ti vuole bene per quello che sei, è vero? Chi invece crede in te ti ama così tanto che non vuole lasciarti come sei, ma ti vuole vedere cambiato, trasformato dall'amore di Dio, dalla potenza della parola di Dio. Amen? Ma mi vedo poco entusiasta, ma non hai mica già dato questo messaggio? No, no, dimmelo, perché schiacciami l'occhio, Giacomo, e dice, guarda che questo l'ho già detto domenica scorsa, no? A noi è capitato una volta che è venuto un ministro da fuori, che ci veniva a trovare con delle cadenze, no? E a distanza di 6 mesi è tornato e non si è ricordato e ci ha fatto lo stesso messaggio di 6 mesi prima, no? Sono cose che succedono. E noi siamo andati a ricominciare. Questo è la solita l'altra volta. No, poi lo svilupperà. Succede anche questo. Allora, gloria a Dio, chi crede in te soffre con te, ma ti ama così tanto che non ti vuole lasciare come sei. Amen. Questo è fratello Gesù, ma quando il tuo pastore è così pedante, insiste con te, sappi che lo fa perché desidera di cambiare, essere trasformato. Poi un altro aspetto importante: chi crede in te crede in te, ma crede anche in un Dio meraviglioso e grande che fa cose che non sono possibili agli uomini. Mamma mia, quanto è bello questo! Difatti, guardate Gesù al versetto 41-42. Essi dunque tossero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzando in alto gli occhi, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. Allora Gesù ama questa famiglia, ama Marta, ama Maria, ama Lazzaro, li ama, va là, si muove in loro aiuto, alleluia. Però la cosa meravigliosa è che crede in loro, ma credo in un Dio grande che fa grandi cose, e questo è meraviglioso perché effettivamente è questo che c'è la forza, perché a volte veramente solo il Signore può fare delle cose nelle nostre vite. Solo il Signore può fare delle cose nelle nostre vite. Potete dire a me, siete autorizzati. E poi ultimo punto. Quindi lo ripeto i punti: chi crede in te ti ama e viene in tuo aiuto, soffre con te, condivide il tuo dolore, soffre con te ma ti ama così tanto da non lasciarti come sei, poi crede in te ma crede anche in un grande Dio il quale fa cose impossibili, che sono impossibili per ogni volta lui è possibile, e poi ultimo punto: chi crede in te ti aiuterà, ti incoraggerà, ti esorterà ad uscire da quella situazione che ti blocca. Amen? Amen. Ti esorterà, ti incoraggerà. Avete mai scoperto che a volte quando attraversiamo momenti difficili, sono mille motivi, quindi non voglio dare parole di giudizio, ma a volte mi ricordate quando stai attraversando momenti difficili, veramente difficili nella tua vita, le persone quasi scompaiono intorno a te? Voglio dire che il più delle volte è perché a volte non si sa cosa dire, però a volte c'è anche l'indifferenza, uno pensa proprio che ti lascia lì, ok? E io credo invece proprio che chi crede in te, e Gesù l'ha fatto con Lazzaro, come tutte quelle persone che il Signore ti mette a fianco e quelle persone che credono in te, cioè non si fermano ma ti aiutano veramente, affinché veramente quel blocco che ti tiene, quel blocco che c'è nella tua vita venga fuori, sia sbloccato. Ok? Infatti cosa dice Gesù dopo aver ringraziato il Signore? Cosa dice? Lazzaro, statene lì.
Lazzaro, vieni fuori! Lazzaro, vieni fuori! Cioè, esci da quella situazione. E quante volte noi siamo nella situazione di Lazzaro? No, ma... No? Cioè, bloccati, chiusi in quella situazione. E Gesù è venuto in tuo aiuto, il pastore è venuto in tuo aiuto, il fratello e la sorella è venuto in tuo aiuto in quel momento, perché credente, perché sa che puoi farcela, puoi uscirne fuori. In quel momento cosa dice? Lazzaro, vieni fuori. Potresti aggiungere il tuo nome, Claudio, vieni fuori, Giacomo, vieni fuori, Maura, vieni fuori. È vero? E quindi chi crede in te, chi crede in te, ti esorterà, ti incoraggerà a uscire da quella situazione, ti incoraggerà ad uscire da quella situazione. Quindi io quello che sento forte nel cuore, lo ripeto, siamo così proiettati nel credere, io credo, no? Ah, io credo in questa visione, io credo in questo, io credo in quest'altro. Quando arriva Dio, credi, va bene, ci mancherebbe altro. Ma ricordiamoci che nella nostra vita chi veramente porta cambiamento nella nostra vita, a partire da Dio, a partire da Gesù, sono quelli che hanno creduto in noi, sono quelli che influenzeranno. Amen. E Signore, ecco perché qualcuno crede in te. Io credo veramente che questa mattina lo Spirito Santo ci voglia far realizzare che siamo circondati da persone che credono in noi. Poi ci sono anche quelle che non credono in noi, e io una cosa l'ho imparata con gli anni, no? Perché quando tu inizi a fare un percorso col Signore, soprattutto se poi hai una chiamata, hai un ministerio, comunque hai anche delle responsabilità, ci sono qua dei responsabili di cellule, di riunioni, ci sono qua? Ci sono? Ordina di alzare la mano, chi? Alzate la mano, ok. Va bene. Anche qua? No, solo uno. Ah, gli altri sono via. Ok. Allora, voglio dirti una cosa. Cosa succede? Che quando tu, questo vale anche nel mondo, ma poi nella Chiesa è amplificato al 100%, sarai soggetto ad adulazione e a critica. E quindi quando muovi i primi passi, quando ti dicono, ah, finalmente hai predicato tu, oh, che bella parola che ho sentito, finalmente il Signore mi ha parlato, e tu... ti pompi, no? Ah, finalmente. Ah, questo sì che è un fratello che ha discernimento spirituale, perché si è accorto di quanto valgo, no? E quindi ti pompi, no? Ti pompi, no? Ah sì. E poi passi, perché poi c'è anche quel periodo, no? C'è il periodo invece delle critiche. Io so che voi siete una chiesa meravigliosa, quindi non criticate il vostro pastore, non criticate il capocello, quindi so che non è il vostro problema. Però, allora, arrivano le critiche, no? Sì. Ah, pastore, ma perché non invitiamo quel pastore che predica così bene? Pure una così. Allora, io voglio dirti una cosa, che la stabilità ce l'hai nella certezza della tua identità, cioè chi sei in Cristo Gesù e nella chiamata che tu hai ricevuto. Questo ti permetterà di superare i momenti di adorazione, che sono più pericolosi delle critiche. Sono più pericolosi delle critiche i momenti di adorazione, e anche i momenti di critica. Quando tu sai chi sei in Cristo Gesù e sai qual è la chiamata che hai ricevuto, saprai resistere a quel momento. Amen? Saprai resistere a quel momento. Amen. Ora quello che io vorrei che pregassimo, Gesù alla fine di tutta la storia di Lazzaro ha detto: Lazzaro, vieni fuori. E io credo, io non vi conosco, ma il pastore vi conosce, io credo che questa mattina per qualcuno di noi ci sia la necessità di questa parola, consapevolezza che Gesù crede in te, consapevolezza che sei circondato da persone che credono in te, che ti amano, che soffrono con te, ma che ti amano così tanto che non ti vogliono lasciare nello stato in cui sei, che vogliono che tu esca da quella tomba, da quella cosa che ti blocca, che ti tiene fermo,
e tu possa uscire, amen, e possa vivere la vita che Dio ha stabilito che tu debba vivere, amen. Quindi io vi chiedo di alzarvi in piedi. Ma per fare tutto il fondo, voglio chiamare il pastore Giacomo. Io sento nello spirito di fare un appello, no? Io so, ascoltatemi, non so se voi siete abituati agli appelli qua o no, non è un metodo, però ho imparato una cosa, guardate, ho imparato una cosa, che le persone che hanno ricevuto da Gesù, soprattutto chiaramente nei momenti in cui Gesù era sulla terra, guardate, leggete la Bibbia, la maggior parte hanno fatto un passo verso Gesù, vero? La vostra Bibbia uguale alla mia, sì. Ora, non è una modalità, so che a volte si è abituati, a volte si esagera, è chiaro che se io, a volte condividevamo con Rube tanti anni fa, no? Per far venire le persone avanti ci sono tanti metodi umani, basterebbe che io dicessi, se qualcuno è malato venga avanti, perché riceverà guarigione, perché qui qualcuno sta, siamo tutti sani qua? No, cioè, sani in Cristo Gesù, però qualche acciacco ce l'abbiamo, no? Quindi non deve diventare un metodo, non è il problema di far venire le persone avanti, è lo Spirito Santo che ti spinge avanti, deve essere lo Spirito Santo che fa uscire da quella sede e ti fa venire qua. Amen? E a quella voce che dice, Lazzaro, alzati, Claudio, alzati, Giorgio, alzati, Anna, alzati, alleluia. In quel momento tu realizzi, quest'oggi lo Spirito Santo deve permetterci di realizzare la nostra vita, che siamo amati da Dio, circondati da persone che ci amano, alleluia, che hanno una visione per te e per me. Oh, gloria al Signore, alleluia, alleluia, mai più solo, mai più solo. Alleluia. E quindi io ti voglio invitare, se questa mattina questa parola è per te, se stai ricevendo un rema, sia come persona che realizza che c'è qualcuno che crede in te, però io voglio anche pregare affinché tu possa iniziare a credere nelle persone intorno a te. Voglio dire ancora una cosa e poi preghiamo. Voglio dire una cosa, invecchiando, anche se sono giovanissimo, ho 25 anni ma li porto un po' male, sto scherzando chiaramente, invecchiando per le esperienze negative che uno ha, per le esperienze negative che uno ha nella vita, anche nel Signore, il nemico ti deruba dell'ingenuità e della disponibilità. Man mano che tu ricevi ferite e vai avanti, sei sempre meno disponibile e sempre meno ingenuo. E arrivi quando inizi ad avere la mia età, tu hai una persona avanti, nell'umano, già ti fai il quadretto della persona che hai, non sto parlando dello spirito, nell'umano, ti fai il quadretto. E allora, in quel momento lì, veramente, non hai neanche l'entusiasmo e non hai neanche l'ingenuità. Già inizi a pensare, questo qui poi l'ho già inquadrato, no? E ti voglio dire una cosa, che questi pensieri li mette il nemico. Anche se sono dettati dall'esperienza. Io sapete, io faccio un tipo di preghiera, io faccio un tipo di preghiera su questo. Io dico, Signore, io non voglio essere derubato dell'ingenuità e della disponibilità. Quell'ingenuità intesa in senso buono, comprendete? Non la persona illusa, io voglio essere ancora quella persona ingenua che quando arriva una persona davanti, alleluia, io vedo quello che il Signore ha preparato per lui, quello che vuole fare in lui, alleluia, vedo i doni che ha messo in lui, e non mi importa quello che è in questo momento, ma quello che sarà in Cristo Gesù, alleluia! Gloria a te, Signore! Gloria a te, Signore! Quindi c'è un appello anche per te, tu che sei disilluso, disillusa, che hai ricevuto ferite e che hai difficoltà a credere nelle persone che sono davanti a te. C'è una chiamata per te questa mattina. Torna a credere, torna a sognare, torna a illuderti, alleluia. Torna, non quell'illusione umana, ma torna a avere quell'ingenuità meravigliosa,
che ti porta a credere, a credere, a credere, e questo ti porterà a essere disponibile, disponibile, e ad essere come Gesù. Marta e Maria la chiamarono e lui andò, alleluia, alleluia. Quindi ti invito, se questo messaggio è per te, permetti allo Spirito Santo di mettere il sigillo sulla parola che hai ricevuto questa mattina, affinché veramente tu abbia ricevuto solo informazione, non solo rivelazione, ma trasformazione. Amen! Alleluia!